segretario di fare l'appello.
Sì, no, credo. Marinelli, quello là presente. Damasconi assente, ha comunicato di non poter partecipare. Gaspari è presente. Furlani presente. Ferro, non lo vedo. Compri presente. Campedelli presente. Cugnetto presente. Bracco presente. Castagna presente. Ottocento presente. Crotone presente. Bragion presente. Toffalini presente, e Lonardi ha comunicato di non poter partecipare, Ottolini presente, Tebaldi assente, Veronesi presente e Galvani assente. Il numero legale c'è.
Passiamo alla nomina dei tre scrutatori. Sì. Bracco c'è, presente. Compri, sì. E Bragion, ok, e do la parola al sindaco per comunicazioni.
A nome mio e di tutta l'amministrazione volevo formulare le più sentite condoglianze alla signora Antonietta Salvadore per la scomparsa, per la perdita del papà che è morto questa notte. Papà che tra l'altro ha avuto diversi incarichi nell'amministrazione di San Martino Buonalbergo fin dal 1975 ed è stato assessore all'assistenza e a sanità, allora si chiamava così, e ha concluso le sue attività, adesso in anni differenti ovviamente dal 75, nel 1990. Quindi riformuliamo le condoglianze all'Antonietta, ci dispiace molto. Non posso dirvi di più perché non so quando verranno fatte le onoranze funebri. Quindi nella parrocchia di San Martino Vescovo, sabato mattina alle ore 10.30, i consiglieri che possono essere presenti, credo che per la famiglia sarà gradita insomma la presenza. Volevo anche informare, per chi non lo fosse, ma credo che ormai siete stati raggiunti tutti dalla notizia, anche questa incredibile, della scomparsa di Gianfranco Olivieri, che come saprete è assessore nel comune di Lavagno, ma è anche assessore all'Union Valli, che è stato colto da infarto l'altro giorno e di cui adesso alcuni di noi hanno partecipato alle esequie. Siamo di ritorno appunto dalla chiesa di Vago, dove è stato celebrato il funerale. Anche qui, a nome mio e di tutta l'amministrazione, ho già porto le condoglianze alla mamma, che mi dicono abbia più di 80 anni, è rimasta praticamente sola, lui non era sposato e non aveva figli, per cui insomma va un pensiero anche a questa signora che purtroppo ha visto andarsene anche l'unico figlio che gli era rimasto. Mi verrebbe da dire per fortuna non ha altre comunicazioni, perché se sono tutte così veramente è una giornata piuttosto funebre, ma in effetti non ne ho altre, per cui...
Sì, procediamo. Passiamo al svolgimento del punto 2 dell'ordine del giorno, svolgimento di interpellanze. No, scusate. Passiamo prima alla trazione, primo punto, lettura, approvazione verbale, seduta precedente, segretario, dal numero 30 al 44.
Allora, il numero 30 ha per oggetto le letture verbali. La comunicazione del sindaco. La 31, lettura approvazione verbali seduta precedente. 32, svolgimento interpellanze e mozioni. La 33, aggiornamento piano comunale protezione civile. 34, variante PRG numero 61 inerente alla modifica dell'articolo 48 delle norme di attuazione, controduzione, osservazione e approvazione. La 35, che ha per oggetto l'applicazione della legge regionale 14 del 2009, intervento a sostegno del settore edilizia per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifica alla legge regionale numero 16 del 2007 in materia di barriere architettoniche, integrazione alla delibera di consiglio comunale numero 70 del 2009 e 90 del 2009. La 36, modifica del grado di protezione della scheda B numero 136 del Centro Storico di San Martino, ditte Ferrara, Domenico, Provolo, Eleonora e Provolo Martina. 37, Comune di San Martino contro Grigolini e altri, giudizio per revocazione sentenza di Cassazione, riconoscimento debito fuori bilancio. 38, sentenza TAR, Comune di San Martino, riconoscimento debito fuori bilancio. Delibera numero 39, ricognizione e partecipazione del Comune in società finalizzata al loro mantenimento o cessione. Numero 40, verifica dell'azione di Archimede Servizi, società unipersonale interamente partecipata. La 41 è variazione di bilancio 2011, la 42 istituzione comunale per il servizio cittadino, approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2010, la 43 rendiconto di gestione esercizio finanziario 2010, esame ed approvazione, la 44 mozione su Cesare Battisti.
Ok, se non ci sono osservazioni non si vota, passiamo al punto successivo, che il numero 2 è svolgimento di interpellanze e mozioni. Non ci sono pervenute né interpellanze né mozioni, per cui passiamo al punto 3, destinazione utile d'esercizio anno 2010 dell'istituzione comunale per euro 44.307. C'è il dottor Badalini? Sì, se può magari avvicinarsi. Chiedo alla segretaria di dare lettura. Deliberato.
Allora, si delibera di approvare in relazione a quanto viene evidenziato in precedenza, cioè in pratica di questo utile di 44.307,33 che risulta dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010 per l'ISAC, quindi in relazione a quanto evidenziato di approvare il Consiglio Comunale deputato ad assumere la decisione, che cosa? L'utilizzo dell'importo su indicato per rimpinguare gli stanziamenti dei capitoli dedicati ai quali vanno imputate le spese del bilancio. I capitoli, adesso Badalini dirà quali sono i capitoli.
Sì, ci spiega quali sono i capitoli interessati.
Sì, allora, come già descritto nella delibera di richiesta del CDA, queste spese andranno distribuite su alcuni servizi e spese obbligatorie, in particolare per casi in aumento su rette minori in istituto e affido, trasporto disabili, rette anziani in strutture e case di riposo e altre spese obbligatorie. Però le voci più importanti dove dobbiamo far fronte a nuovi casi sono gli anziani in struttura, i disabili, soprattutto i ragazzini disabili trasportati alle scuole superiori e i minori in affido in comunità e in gruppi famiglia.
Grazie dottor Badalini, ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
11.
Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti?
5.
Passiamo alla votazione della immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 11. Contrari? Nessuno.
Nessuno.
Astenuti?
5.
La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4. Grazie dottor Badalini. Chiedo di intervenire il geometra Rossi. Geometra Rossi l'ho visto, non c'è. Vabbè, intanto iniziamo, se qualcuno lo trova. Trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, individuazione degli indirizzi, criteri generali e schema di bando da applicare agli accordi pubblico-privato in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004. Leggiamo intanto la proposta, allora, delibera.
Sì, ecco, approviamo gli indirizzi. Scusate. Allora, approviamo gli indirizzi e criteri generali da applicare agli accordi pubblico-privati in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11 e delle direttive delle norme tecniche del PAT, il bando pubblico per la presentazione delle proposte accordo pubblico-private e le modalità operative. Poi si dovrebbe fare una seconda votazione perché ne è chiesta l'immediata esigibilità. Leggiamo, cosa volete che leggiamo il bando, i criteri, come facciamo? Michele, leggiamo i criteri Ecco. Criteri generali. Allora, i seguenti criteri costituiscono l'indirizzo a cui deve uniformarsi l'attività dell'amministrazione nell'istruttoria, elaborazione e stipulazione degli accordi tra pubblico e privato previsti dall'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004 e in riferimento al PAT. Il contenuto di rilevante interesse pubblico è la condizione necessaria per la formazione dell'accordo e per ogni proposta lo si deve valutare in funzione di degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, della riqualificazione del territorio con miglioramento della qualità urbana e la tutela al tempo stesso degli aspetti paesaggistici ed ambientali del territorio stesso, di una ripartizione equilibrata del valore aggiunto tra interessi pubblici e privati che la proposta stessa determina, delle priorità dell'amministrazione comunale, della qualità degli interventi proposti. In particolare la proposta di accordo deve soddisfare le seguenti prescrizioni. Dovrà essere compatibile con la disciplina del PAT e con la VAS ad esso allegata. Non potrà proporre modifiche ad ambiti soggetti a specifica trattazione disciplinare a tutela e conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e culturali. Dovrà riferirsi ad un'estensione territoriale adeguata ad una corretta progettazione urbanistica da valutarsi in rapporto ai contenuti della proposta stessa. Potrà prevedere cessioni di aree, realizzazioni di interventi di interesse pubblico o la monetizzazione degli stessi nella previsione di ripartizione del plus valore a favore del Comune. In caso di cessione di aree, concorrono alla determinazione del plus valore le sole aree aggiuntive rispetto agli standard di legge richiesti per l'intervento proposto e alle opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti previsti. La proposta progettuale del privato dovrà essere redatta soddisfando i seguenti criteri. Equa ripartizione dei vincoli e delle servitù, eventualmente gravanti sull'area, tra la parte da destinare ad intervento privato e la parte destinata a servizi. Utilizzabilità piena e funzionale dell'area destinata a servizi che si propone di cedere al Comune. Individuazione di concerto con il Comune delle aree per la realizzazione delle eventuali opere di interesse pubblico da realizzare o monetizzare da parte dei privati, che potranno essere individuate anche fuori dall'area oggetto di intervento o in atto diversa da quella in cui le procedure stesse si trovano. Procedure. Tutti i privati, proprietari di aree che intendono sottoporre al Comune una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale numero 11 2004, il cui contenuto sia di rilevante interesse pubblico, avviano il processo di concertazione con la Giunta Comunale per giungere alla definizione della proposta progettuale. Per l'avvio della concertazione, i privati redigono un progetto urbanistico equivalente a PUA con i seguenti contenuti. Rilievo topografico di dettaglio dell'intera area oggetto di intervento, dove è riportato l'ambito di intervento, planimetria catastale con individuazione delle ditte interessate, elenco dei proprietari e dichiarazione della disponibilità delle aree da parte dei medesimi, estratti delle tavole del PAT e del PRG vigente, progetto plani volumetrico in scala 1 su 500 dell'intervento previsto, che mostri i rapporti tra l'intervento, la viabilità esistente, tra superficie coperta ed aree libere. Fornisca la rappresentazione grafica e quantitativa degli standard della progettazione e della viabilità di progetto. Indichi la densità edilizia, le tipologie edilizie e l'assetto delle aree destinate ai servizi di pertinenza dell'edificazione proposta, l'organizzazione e la strutturazione delle aree destinate a verde attrezzato. Dove necessario, in riferimento all'importanza e alle dimensioni delle proposte, nonché alle specificità ambientali dei relativi ambiti, dovranno essere presentati un master plan dell'intervento ed elaborazioni di simulazione dell'intervento, dei render, elaborato dove si individui l'area di intervento privato e quelle puntuali da cedere al Comune, evidenziando le aree a standard corrispondenti ai minimi di legge, le aree eccedenti relative ai benefici pubblici, le strade e i marciapiedi. I conteggi quantitativi dimostrativi degli standard minimi di legge e le specifiche funzioni, la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica dell'intervento, lo schema delle opere di urbanizzazione e dell'infrastruttura rete, il capitolato e preventivo sommario di spesa delle opere di urbanizzazione, una relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, il programma economico in termini sintetici con valutazione della convenienza della proposta, comprendente la determinazione del valore aggiunto, cioè la stima plus valore, conseguente all'intervento, e la ripartizione dei benefici tra interesse pubblico e privato, il piano finanziario di attuazione, poi garanzie per l'attuazione degli interventi, un atto unilaterale d'obbligo, una fiduciosa garanzia degli interventi di interesse pubblico-privato, opere di urbanizzazione, cessione, beneficio pubblico, eccetera. Le norme di attuazione e una convenzione. La proposta è valutata con delibera dalla Giunta, previa istruttoria del competente settore urbanistica del Comune e acquisizione del parere tecnico dell'Ufficio di Piano Comunale. Acquisito il parere preliminare della Giunta Comunale, tutti i proprietari dell'area interessata sottoscriveranno congiuntamente l'atto unilaterale d'obbligo davanti al segretario generale del Comune, la cui redazione sarà a cura del settore urbanistico in rapporto con i privati proponenti. L'accordo, completo degli elaborati urbanistici da legare allo strumento di pubblicazione a cui accede e dell'atto unilaterale d'obbligo 2.4, sarà approvato con deliberazione di Giunta Comunale. Successivamente sarà sottoposto alle forme di pubblicità e partecipazione previste dalla vigente legislazione urbanistica, recepito dal Consiglio Comunale con provvedimento di adozione del PI e sarà condizionato alla conferma delle sue previsioni nel PI approvato. Divenuto efficace il piano degli interventi e sottoscritto l'accordo di pianificazione tra le parti, i privati proprietari provvederanno direttamente alla redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e ai progetti edilizi per le richieste dei relativi permessi di costruire. L'attuazione dell'intervento potrà avvenire solo previo adempimento degli obblighi assunti dai privati, quindi stipulazione dell'atto di cessione al Comune delle aree o degli immobili, costituzione di fideiussione a garanzia della realizzazione degli interventi di interesse pubblico, versamento delle monetizzazioni previste. La mancata rispondenza della proposta al dispositivo normativo dell'articolo 6 della legge regionale 11 del 2004 alla disciplina del PAT e ai relativi criteri e modalità applicative esplicitati nel presente documento porterà alla conclusione dell'istruttoria con la specifica determinazione negativa della Giunta Comunale. Le proposte dei privati non hanno carattere vincolante per l'amministrazione comunale. Poi c'è un bando, volete che leggiamo anche quello? Oppure ripete un po'? Sì, direi che non è il caso, vero sindaco?
No, beh, allora ripete effettivamente tutta la procedura, però bisogna porre l'attenzione al punto 2, che è comunque un vincolo, perché c'è scritto successivamente alla presentazione degli elaborati di cui al punto 1, che sono quelli che abbiamo letto anche adesso, l'amministrazione comunale valuta le proposte unilaterali di accordo e determina a suo insindacabile giudizio quelle meritevoli di inserimento nei piani di intervento secondo criteri di rilevante interesse pubblico, coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio, eccetera. Questi ripetiamo quelli di prima. Quindi eccezione fatta per questo, il resto è una ripetizione.
Interventi? Prego.
Sì, adesso questa è la prima proposta di accordo di programma, magari nel tempo potrà anche essere perfezionato, però una sola osservazione, fra l'altro molto contenuta, tutti i proprietari, i privati proprietari di aree, metterei anche di fabbricati, in quanto la presente procedura potrebbe essere migliorativa non solo nella proposta di un'area ma anche di un fabbricato da poter essere in qualche modo completamente rivisto con aree circostanti, come fra l'altro è stato fatto anche nell'isola del Fibbio recentemente, insomma. Quindi aggiungerei semplicemente proprietari di aree o fabbricati. E poi al punto 2, equivalente a piano urbanistico attuativo o piano di recupero, insomma, così da consentire in realtà di estendere l'intervento anche alla proposta, che poi rimane sempre condizione dell'amministrazione se accoglierla o meno, comunque relativa anche ad eventuali fabbricati che possono risultare fra l'altro incongrui con il PAT, quindi mi sembra proprio specifico il discorso di un piano di accordo pubblico-privato. Insomma.
Poddi non vuol parlare, parlo io per lui perché me lo stava parlando, diceva invece che fabbricati se mettiamo immobili è forse meglio, equivalente penso.
Per immobili si intende, Poddi, per immobili si intende sia terreno che fabbricato.
Sì. Perché...
perché mettere fabbricato vuol dire che esiste un qualche cosa di costruito che può essere anche abusivo, per esempio.
Allora modifichiamo in aree e immobili. Ok, questo è il punto uno. E l'altro che dicevi? Direi di sì. Okay.
Geometra Rossi, d'accordo?
Sì, d'accordo. Condivido che tra i PUA rientra anche il piano di recupero, pertanto nella sua eccezione massima sì.
Quindi parere favorevole del Geometra Rossi. Altre osservazioni?
Aggiungerei in fondo, ma sempre nella specificità, diciamo, davanti al segretario comunale, però siccome di solito vengono sempre fatti davanti al notaio, non so se mettiamo davanti al notaio o segretario comunale per lasciare le due possibilità, insomma. Se lo fa il segretario comunale è conveniente per il privato, insomma. Sì, al punto 4. Le convenzioni, diciamo, e gli accordi, cioè le convenzioni in particolare in genere vengono fatte con la stipula notarile, però possono anche essere fatte dal segretario comunale, quindi se vogliamo lasciare le due possibilità, dire notaio o segretario comunale, insomma, è lo stesso.
Anche questo direi che è accoglibile, perché è una possibilità in più, o ci sono...
Il parere di Rossi.
Ma penso che la cosa da valutare soprattutto sia che questi atti unilaterali non abbiano vincoli o siano soggetti a registrazione e trascrizione, perché diventerebbe un vincolo che comunque viene a consolidarsi in tempi successivi, per cui che sia un atto unilaterale senza ulteriori vincoli, che sia un impegno formale sancito dall'amministrazione, però che non abbia vincoli poi sugli immobili.
Beh, solo per precisare, ma non è che poco sopra c'è scritto atto unilaterale d'obbligo, fideiussione, le norme di attuazione e la convenzione. La convenzione generalmente viene stipulata, ma comunque è equivalente, insomma, ecco, cioè io era solo per estendere, non per togliere, ovviamente.
Ok. Bene, allora.
Un attimo, sì. per essere sicuri di aver capito bene. Allora, l'emendamento proposto dal signor Tebaldi, su cui è stato espresso anche parere favorevole, è di mettere dove c'è procedure, punto 1, tutti i privati proprietari di aree ed immobili che intendano sottoporre. Poi, punto 2, per l'avvio delle concertazioni, i privati redigono un progetto urbanistico equivalente a PUA o a piano di recupero. E poi ancora dove c'è il punto 4, che l'atto, diciamo, d'obbligo può essere fatto davanti al segretario del comune o al notaio. Questo è tutto questo. Bene.
Era il punto 4, vero?
Scusate, ecco, non ci siano poi
bene.
Problemi.
Se non ci sono altre osservazioni? Sì, prego, Tuffalini.
No, direi che abbiamo fatto la commissione adesso, insomma, mi è sembrato, perché appunto non avevo visto... Io vado qualche volta perché sostituisco qualcuno in commissione, e nell'ultima commissione non c'era la richiesta di approvazione di questi indirizzi da parte della commissione. Volevo chiedere solo al segretario o al geometra Rossi se questi criteri possono, siccome poi ho visto adesso e ho sentito che insomma ci sono state delle aggiunte, delle cose, non valeva la pena averla portata anche questa, insomma averla valutata in maniera diversa, ecco, magari. Però ormai ho visto che abbiamo accettato e accordato quello che ha richiesto un commissario della commissione urbanistica, e quindi va bene, insomma.
Bene, ragione, prego.
Geometra, una domanda da neofita. E qua si dice nelle premesse alla delibera, il piano è posto ora, parliamo del PAT, no? Il piano è posto ora al vaglio della Commissione regionale per la validazione e verrà successivamente posto in approvazione mediante conferenza di servizi, eccetera, eccetera. E la domanda che faccio io è: questo bando, questi criteri sono per legge da definire prima che la Commissione regionale validi il PAT, oppure è solo un'iniziativa vostra, nel senso dell'amministrazione, per prendersi per tempo, per avere già tutto pronto nel momento in cui la Regione darà la validazione? Era la domanda.
Sì, confermo che l'obiettivo è questo, nel senso che i criteri, gli accordi pubblici privati non sono soggetti a alcuna norma, pertanto solo una modalità e una pubblicizzazione di quelli che sono gli atti che l'amministrazione vuole intraprendere per inserire nel piano degli interventi. È ovvio che il piano interventi, essendo un piano conseguente all'approvazione del PAT, potrà avvenire per la preparazione quando si voglia. Sì, è sì. Ovvio che l'efficacia viene differita proprio nel piano degli interventi, pertanto solo un'azione
preventiva,
sì,
diciamo.
Preventiva, sì. Quindi anche per avere più tempo di valutarli, magari di discuterne, per cui vederne la validità e ponderare poi anche i risvolti economici, che non sono indifferenti, per valutarne tutte le caratteristiche, i benefici pubblici. Cioè non è una cosa, io ho avuto la fortuna di averne vissuti a Lavagno e sinceramente è un buon momento sia per i privati sia anche per l'amministrazione, anche per i risvolti di opere pubbliche che solitamente hanno come ritorno, insomma, questi.
Quindi di per sé la pubblicazione del bando avverrà nel momento in cui c'è la validazione del PAT? Oppure viene già...
Non necessariamente, essendo non previsto per legge, è solo una volontà di dare maggior comunicazione. Il bando è per darsi un criterio in modo che tutti abbiano, se ne siano venuti a conoscenza, abbiano la possibilità di partecipare. È ovvio che ci sono dei step e se non viene approvato il PAT, quest'opera qua, questi lavori qua sono anticipati a data da destinarsi, ecco.
Ok, grazie. Prego.
Altre osservazioni? Bene. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
13.
13. Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti?
4.
4. C'è l'immediata eseguibilità, per cui chi è favorevole?
13.
13. Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti?
4. 4.
La delibera approvata. Passiamo al punto 5. Variante al PUA di un'area ex cava in località Campalto, approvata con delibera del Consiglio Comunale numero 33 del 31/3/2005, contro deduzione alle osservazioni e approvazione. Ecco, di cosa si tratta? Facciamo prima spiegare il dottor Rossi. Geometra Rossi, scusa.
Allora, si tratta della variante a un piano attuativo di un ex cava in località Campalto, approvata ancora nel 2005. Ecco, io ho chiesto anche eventualmente per una delucidazione, se in quanto necessario, la presenza del redattore e di tutte le vicissitudini che sono intervenute dal 2005, perché io non ero presente, di questa cava Campalto. Comunque io provo a riassumere, ho eventualmente anche qui un elaborato progettuale che richiama, che magari si può far girare per capire. Di fatto è la ricomposizione o comunque lo sviluppo di un ex cava al fine di destinarla ad attività sportiva, sia in termini di pesca sia in termini di area verde, quale ricomposizione ambientale, da destinare poi ad impianti sportivi con l'inserimento di un campo da calcio, una piastra polivalente, un'eventuale struttura commerciale ricettiva, nel senso di può essere bar, pizzeria, eccetera, e il tutto per la parte interessante anche per il maggiore interesse pubblico è quella della realizzazione di una pista ciclabile che verrà realizzata a totale spese della ditta proponente e poi ceduta all'amministrazione comunale. Come potete vedere è stato inserito anche, e la ditta si è resa disponibile a realizzarlo, un tratto di pista fuori dall'ambito, proprio per riuscire a collegare e dar continuità a quella che è la pista ciclabile che già con la ditta Eurospin abbiamo concertato e portato avanti, per cui avrà una continuazione. Da lì poi ci sono già dei primi accordi tra virgolette con la proprietà successiva, che mi sfugge il nome, quella del Pellegrini, che anche loro hanno volontà di aderire, di dare continuità, pertanto sviluppare ancora questa rete di piste ciclabili. Il piano che è in fase di approvazione, pertanto conseguente all'adozione, è stata presentata un'osservazione, siamo in fase di valutazione di questa osservazione, ma l'osservazione è un po' così inverosimile, viene fatta dalla proprietà, che dice di aderire a tutte quelle che sono le prescrizioni che l'amministrazione in fase di adozione aveva fatto, pertanto di aderire alla disponibilità di realizzare l'opera anche fuori ambito, di accettare le condizioni dell'amministrazione. Ecco, l'unica eccezione che, di cui non è stata aderita perché in fase di anche urbanistica è stato valutato il fatto che non vi siano scomputi per questa realizzazione in termini di oneri di urbanizzazione. Basta, non aggiungerei altro eventualmente se ci sono domande.
Vogliamo leggere le osservazioni? Allora, segretaria,
partirei da qua, cioè sì. La delibera della giunta aveva imposto appunto di livellare, come ha detto lui, l'orografia del terreno per mantenere le pendenze costanti, di modificare la planimetria delle piastre da gioco attraverso lo spostamento delle stesse in alcuni metri, di modificare la posizione del tracciato dei percorsi ciclopedonali, creare opere idrauliche atte a favorire l'ossigenazione delle acque delle due parti del laghetto, limitare l'escavazione del fondo del laghetto. L'osservazione presentata dalla signora Carcereri Assunta, giusto, è questa, che la pista ciclabile fronteggiante via Campalto venga ceduta all'amministrazione comunale a scomputo degli oneri relativi agli edifici di pertinenza del parco e sia indipendente dalla proprietà privata del fondo mediante apposita recinzione. Osservata la valenza pubblica dell'opera, si richiede che venga realizzata in via prioritaria rispetto agli altri interventi del piano. Il secondo punto che aveva chiesto è così. No, non è questo. Sì, la pista ciclabile fronteggiante, sì, venga assunto l'impegno a realizzare, sì sì, il tratto di pista ciclabile al di fuori dell'ambito in via Acqua Grossa, con oneri per la progettazione e realizzazione a carico dell'utilizzante, come dal quadro economico verificato dall'ufficio competente. Considerato che l'obbligo di esaminare le SIBE, vabbè, niente, e questa viene accettata integralmente.
L'osservazione?
No, non viene accettato. Non viene accettato, allora, l'aspetto, diciamo, dello scomputo.
Sì, giusto? Esattamente. Per quanto riguarda la sostanza, sì, poi nella commissione e nella proposta istruttoria leggo quella che è la valutazione fatta dalla commissione, che la commissione esprime parere di accoglimento parziale per quanto attiene le prescrizioni, cioè pertanto favorevoli, le prescrizioni previste dalla giunta comunale in sede di adozione. Sì. Non si ritiene invece accoglibile la parte relativa allo scomputo degli oneri relativi alla pista ciclabile prevista in cessione, vista l'esiguità delle opere di urbanizzazione insistenti nel piano stesso.
Benissimo.
Infatti non sono previste cessioni di ulteriori aree a standa, primaria o secondaria, eseguita dalle opere ad uso pubblico. Cosa vuol dire? Che solitamente i piani urbanistici attuativi hanno sempre del verde e degli standard, parcheggi eccetera, che vengono ceduti. In questa fase qua non le abbiamo, abbiamo la sola pista ciclabile, pertanto si ritiene opportuno non procedere ad eventuali scomputi su fabbricati tipo quello commerciale ricettivo che potrebbe nascere sopra.
Quindi la proposta è di accoglimento parziale dell'osservazione. Sì. Allora io proporrei di fare una prima votazione sull'accoglimento parziale, nel senso che ha spiegato benissimo il geometra Rossi, dopodiché facciamo la votazione per l'approvazione della variante comprensiva della parziale accoglimento dell'osservazione.
Sì, prima vediamo se ci sono osservazioni. Sì, certo. E poi dopodiché passiamo, come diceva la segretaria, alla votazione sulla osservazione. Galvani, prego. Aveva alzato la mano Galvani, comunque.
Volevo chiedere al geometra Rossi, il pezzo di pista ciclabile che viene realizzato su via Acqua Grossa, che io non sono tecnico come lei, quindi non sono riuscito a individuarlo lì, quanti metri saranno? 50 metri.
L'architetto Caloi riesce a darci un contributo considerevole in questa risposta.
Vieni qua.
La pista ciclabile verrà realizzata non tanto su via Acquagrossa ma sulla proprietà attigua. Avrà una larghezza di circa 3 metri, comprensiva di pista ciclabile e aiola spartitraffico, e una lunghezza di circa 40-50 metri.
Praticamente, aspetta un attimo, Diego, ma praticamente la fanno di qui del fosso, o perché lì c'è il fosso, no? Se c'è la proprietà, la fanno al di qua del fosso, praticamente si viene dentro la via Acquagrossa, si costeggia la proprietà dalla e poi si viene dentro.
Esattamente, dalla piazzetta prospiciente Campalto, lì dove c'è la fagnaniameria per capire, ci sarà un attraversamento pedonale, quindi si prende questo braccio di pista ciclabile di cui stavamo parlando e quindi poi una deviazione, sì, quella lì, sono circa 50 metri di lunghezza per 3 metri di larghezza. Quel pezzettino lì, sì.
Un'altra cosa...
Quel pezzo lì invece, adesso vediamo un po', siamo in scala 500... Sono circa 300-400 metri. Poi è entrato in proprietà.
Allora, per rispondere correttamente, no? Io che ho il disegno in mano, sono 50 metri in via Acquagrossa e 300 su via Campalto.
No, però, no, su via Campalto lo sapevo, ma volevo sapere lì su
50
via Acquagrossa.
Ha detto. Sì, sì. 50 metri.
Un'altra cosa che volevo chiedere all'architetto Caloi, visto che è lì, è il fabbricato commerciale, quanti metri cubi sarà, quanti metri quadrati praticamente?
300 metri quadri per l'altezza di un piano, scusate, 300 metri quadri per l'altezza di un piano.
Praticamente sono compresi anche gli spogliatoi, se vanno a giocare il calcio, calcetto.
Esattamente, dietro. All'interno di questo spazio trovano posto un bar-ristorante, poi spogliatoi, magazzini per gli impianti sportivi e una piccola sede per l'eventuale associazione che andrà a nascere.
È una considerazione, signor Sindaco, quando è stata fatta commissione era stato detto, vabbè, facciamo se la ditta vuole che la pista ciclabile diventi pubblica, è perché la pista ciclabile si trova fra due proprietà e non volevamo, si era detto come commissari che c'era il pericolo che lì alla sera, capisce, cioè, siccome non è fronteggiante una strada, in genere le piste ciclabili sono in fronte strada, no? Va bene che c'è l'illuminazione, poi se giocano il calcio c'è sempre l'illuminazione interna, però insomma ecco perché si voleva lasciare privato la pista ciclabile, tutto lì, non per mettere i bastoni fra le ruote, ecco. Ma se non è possibile, pazienza, perché il tratto si trova fra due proprietà, se per caso venisse a mancare l'illuminazione di sera con la pista ciclabile aperta non si vorrebbe che venisse, insomma, ecco, che succedessero fatti strani come può succedere da altre parti. Sì, sì, so che fanno due recinzioni. Un attimo.
Beh, se questo è un problema, siccome mi ricordo in commissione che la recinzione era stata richiesta sul lato che riguarda l'intervento, si potrebbe anche condizionarla ad entrambi i lati, diciamo. Però insomma.
Temo che per la preoccupazione che ha Galvani peggioreremo la situazione, però in quel caso lì. Se fai la recinzione praticamente sia da un lato che dall'altro, rendi ancora meno visibile qualsiasi cosa uno voglia fare all'interno della pista ciclabile. Noi abbiamo, come amministrazione, abbiamo avuto delle esperienze molto positive sull'introduzione per esempio delle telecamere. Può anche essere di pensare per esempio di metterne una lì. Sicuramente è un deterrente. Comunque, insomma, vediamo, perché io credo che c'è anche un piano di illuminazione, no, della pista, dove sarà tutto il buio lì. Al momento non è previsto, casomai bisogna pensare eventualmente a illuminarla e mettere, se necessario, una telecamera nel punto dove non è visibile dalla strada. Perché poi per la maggior parte del progetto, io ho visto, è in fianco alla strada, perché ci sarà la strada, il fossato e la pista ciclabile.
Un'ultima domanda a geometra Rossi, praticamente con questo pezzo di pista ciclabile, quello che verrà realizzato di fronte lì, praticamente sulla proprietà Nordera da parte dell'Eurospin, è lì che si fa la pista ciclabile. Si attraversa la strada, si viene giù dentro in via Acquagrossa, si passa dentro lì e poi ci si congiunge col pezzo che darà la proprietà Pellegrini.
Sì, sì, la proprietà Pellegrini che ha già preso acquisizione dicendo che c'è la possibilità di far continuare. C'è un'altra proprietà, mi sembra, intermedia, ma sono venuti entrambi disponibili ad aderire eventualmente, sempre con una rivisitazione di quelli che sono gli immobili presenti, che ci sono degli allevamenti, mi sembra, eccetera, cioè a quello che sarà uno sviluppo diverso delle aree con termini, insomma.
Loro arrivano puntualmente fino all'inizio delle case di fronte al bar, per intenderci. Poi c'è a carico dell'amministrazione quel pezzo lì e poi finite, come dire, la proprietà Vantini, credo di ricordare a memoria, c'è quella di Pellegrini e Pellegrini ha dato la disponibilità a cedere anche lui, al di là del fossato, l'area necessaria per continuare la ciclo pedonale fino alla sua proprietà, fino all'ingresso della Corte Pellegrini.
Altre osservazioni? Prego, Toffalini.
Sì, la domanda è questa, ma questa è una domanda più tecnica e più politica rispetto a quello che stiamo approvando, che poi magari dirò perché ho votato anche a favore in commissione. Quindi noi andremo e arriveremo nel tempo, insomma sicuramente non a breve, in Corte Pellegrini. Questa pista ciclabile, Sindaco, si collegherà con la pista ciclabile del Sole, quella che se ne parla ormai da anni, oppure farà un altro giro e si congiungerà alla pista del Sole a Mambrotta, tanto per dire. Ecco, quindi l'idea era di capire se svolterà a destra in Corte Pellegrini e andrà verso il canale della Sava, in questo caso lì ci sarà la pista del Sole, o altrimenti proseguirà, diciamo, da Campalto, Centignano, verso Mambrotta e poi salirà sulla pista del Sole un po' più avanti. Ecco. Era da capire se nel progetto dell'amministrazione quali sono le scelte, perché noi chiaramente abbiamo approvato solamente un pezzo, adesso capiamo che ce n'è un altro pezzo che sta nascendo attraverso l'accordo pubblico-privato. Ci sono alcuni privati che ci permettono, quindi un disegno complessivo di questa opera chiaramente sicuramente darà molto più valore, altrimenti ci fermeremo sempre in una corte e faremo sempre fatica chiaramente ad andare avanti, e quindi era da capire se questo farà questo collegamento. Questa è la prima domanda. La seconda considerazione invece la faccio come dichiarazione di voto e quindi dopo chiudo. Mi compiaccio sicuramente con il lavoro fatto dai tecnici, sicuramente dall'amministrazione, perché riusciamo a mettere a posto una delle fratture che ci sono nel nostro territorio, quindi le cave, le ex cave che sono presenti nel comune di San Martino, che hanno prodotto, diciamo, a questa comunità il benessere negli anni 60, e quindi con la costruzione dell'autostrada in primis e poi di tutta una serie di altre attività che hanno permesso anche di costruire. Quindi credo che, siccome questo è cominciato con l'idea nella scorsa amministrazione di mettere a punto e di sistemare tutte queste fratture che ci sono nel territorio, fratture in cui chiunque può scaricare e sversare nel terreno sicuramente prodotti che potrebbero essere pericolosi, questi tipi di iniziative permetteranno sicuramente una qualità diversa in quelle zone, ma in tutte quelle zone che noi andremo a... Ecco, il mio voto è favorevole per questo aspetto, insomma.
Allora, la nostra volontà è quella di percorrere l'area di Corte Pellegrini e scaricare la ciclabile direttamente sulla pista del Sole. Abbiamo una difficoltà con un proprietario, che è un proprietario che è oltre Corte Pellegrini, e quindi abbiamo ritenuto di mantenere valide entrambe le progettualità, e cioè sia questa, ma anche di non perdere di vista quella di percorrere l'attuale strada che porta a Mambrotta fino alla strada del Giaron, per intenderci, e poi dal Giaron raggiungere dalla parte di San Martino con la ciclabile il parco del Pontoncello, ma prima ancora di incrociare la pista del Sole. Approfitto dell'occasione, poi nelle comunicazioni non l'ho detto, l'avrei detto alla fine del Consiglio Comunale, perché proprio questa mattina io mi sono recato a Venezia dall'assessore Chisso, con il quale ho già sottoscritto e già firmato il finanziamento di 800.000 euro che ci è stato dato. Sono fondi europei, quindi non fanno parte del patto di stabilità, per la realizzazione della pista del sole. Il nostro funzionario Anderloni è già pronto con il progetto, nel senso che presenterà a brevissimo il progetto definitivo, esecutivo, dopodiché verrà fatta la gara d'appalto e verrà fatta l'opera, finalmente, dopo tanti anni, della pista del sole. Quindi questa opera, che andrà ad aggiungersi, mi auguro, a tante altre, e in questo è di fondamentale importanza il piano degli interventi, perché questo ci consentirà poi di andare a trattare quei privati per avere i fondi e per realizzare anche al di fuori del patto di stabilità, perché in quel caso si può optare al di fuori del patto di stabilità a queste opere, diventa altrettanto importante. Per quanto riguarda il patto di stabilità, siamo molto fiduciosi, molto probabilmente riusciamo a portarlo a casa prima della fine del mese di agosto. Patto di stabilità, tutto, no, volevo dire il piano attuativo territoriale, riusciamo a farcelo approvare. Beh, se vado via fra un po', perché così almeno, ecco. No, ma avete capito comunque, dai, mi avete capito, ok, ecco. Sì, sicuramente sì. Comunque adesso, allora, per essere precisi, piano di assetto del territorio, pensiamo di riuscire a farcelo approvare in Regione Veneto primi di settembre, almeno le speranze sono queste, ma insomma le indicazioni che ci sono state fornite anche stamattina sottoscritto in Regione sono positive. Altrettanto positivo, direi anzi determinante, è stata la sottoscrizione oggi ufficiale del finanziamento di 800.000 euro, perché con quello riusciamo a fare la ciclo pedonale che collegherà Verona a Zevio, in pratica attraverso appunto l'argine che attraversa tutto il parco del Pontoncello.
Sperando che quell'argine venga asfaltato, vero sindaco, che non facciamo pazzia di metterci il ghiaione come hanno fatto a San Giovanni del Patotto, perché sono matti quelli là, eh? Asfaltatele, perché le piste ciclabili sono asfaltate in tutta Europa, solo San Giovanni del Patotto si sono inventati che l'ecologia va fatta con le brocchette da disegno per forare le gomme delle biciclette, vero?
Voleva, segretaria, voleva intervenire.
Allora, volevo dire che per chiarire un attimo, allora nella delibera sarà così: viste le osservazioni, viste le controdeduzioni proposte dall'ufficio tecnico che non aveva rilevato il fatto di non fare gli scomputi, vista il verbale della commissione che invece ha messo in rilievo la necessità di non riportare a scomputo la realizzazione della pista, diamo atto che il geometra ha espresso parere favorevole alle osservazioni, ma comunque esprime parere favorevole anche alla proposta della commissione. Per cui viene messa ai voti, il Presidente mette ai voti intanto l'osservazione e la proposta di accoglimento parziale nel senso spiegato dell'osservazione.
Chiedo scusa se posso aggiungere una cosa che secondo me per il bene della comunità, di tutti noi, insomma, è meglio secondo me sempre mettere i puntini su lei. È molto probabile che qualche mal di pancia lo creeremo per gli agricoltori che insistono in quelle aree lì, perché oggi loro sono abituati a percorrere con i mezzi quella che domani diventa la pista ciclopedonale del sole, no? Quindi, allora, l'idea nostra era quella di convocarli tutti, fissare assieme loro le aree di attraversamento, e quei punti di attraversamento il progetto prevederà un tipo di asfalto che sorregga anche i carichi pesanti. Però su tutto il rimanente la percorribilità sarà esclusivamente a piano campagna, per intenderci, non potranno più percorrere, anche perché l'idea era quella proprio di mettere dei restrittori, dei paletti di restringimento, proprio perché non venga garantita, no? Allora, siccome che capite la validità di fare questi tipi di opere sul nostro territorio, anche in funzione dell'idea che questa amministrazione del PAT si è fatta, che è quella di sviluppare sempre di più l'aspetto turistico-visitazionale del nostro paese, no? Con i prodotti di qualità, eccetera, piuttosto che un paese industriale che ormai, come vedete, no? Basta fare un giro in zona industriale per capire quanto ormai solitudine ci sia. Allora, la raccomandazione che faccio a tutti i consiglieri comunali, indistintamente, è che se venite avvicinate da queste persone, fate un'azione meritoria di spiegare che è importante che queste cose vengano fatte sul nostro territorio e quindi di essere collaborativi. Questo è un invito che faccio a tutti, perché fra di voi ci sono anche degli agricoltori, cerchiamo di darci una mano, ecco, che poi non mi trovi io a dover combattere contro le volontà di agricoltori che non ne vogliono sentire queste cose qua, perché allora diventa dura.
Ok, se non ci sono altre osservazioni passiamo alla votazione della per la proposta di accoglimento parziale delle osservazioni. Quindi votiamo prima questa. Bene, allora chi è favorevole?
Unanimità.
Unanimità. Bene, adesso votiamo nella sua integrazione con le aggiunte. Se vuol leggere,
legge. Del carcerieri dovrà essere aggiornato come detto, e adesso deve porre in essere la votazione, proporre la votazione di tutto
nel suo complesso. Bene, chi è favorevole? Unanimità. E c'è bisogno della seconda votazione? No, ok, allora passiamo al punto successivo, che è il punto 6. Piano urbanistico attuativo denominato Case Nuove Sud, zona PRG C2A10, località Case Nuove, contro deduzione, osservazione e approvazione. Anche qui si tratta di osservazioni, quindi se ci vuole spiegare Rossi di cosa si tratta.
Si tratta appunto del piano attuativo denominato Case Sud. Penso che tutti conoscete l'ubicazione di questo piano attuativo, presentato dalla ditta Cassandrini Fabio ed altri, in cui una parte che è inferiore abbiamo il 75%, più del 75% dei propositori del piano che partecipano, abbiamo una parte di dissenzienti, l'area individuata, chiamo i nomi di proprietari della famiglia Cocco, tra virgolette, almeno per la maggior parte, che sono dissenzienti. Il piano prevede l'articolazione di tutte le aree come piano guida anche per la parte che non verrà realizzata, che è riferita all'8-6. Adesso vi farò girare quello che è la planimetria adottata dall'amministrazione. Grazie. E, a questo piano approvato è stata presentata un'osservazione dalla ditta dissenziente che è articolata in 4 punti. E ve ne leggo il sunto, la parte relativa a cosa chiedono loro, che è questa. A seguito delle descritte osservazioni e posizioni all'interno di valorizzare equamente la proprietà dei dissenzienti rispetto alle scelte urbanistiche effettuate dai soggetti attuatori, si propongono le seguenti variazioni. Sono articolate in 4 punti. Punto 1, spostamento dello standard primario verde pubblico dal limite ovest al limite est dell'8-6, in aderenza al futuro verde di quartiere. Punto 2. Spostamento dello standard primario parcheggio dal limite nord al limite sud dell'8-6. Punto 3. Previsione urbanistica della viabilità di collegamento dell'8-6 alla strada di utilizzazione in conformità alla contemporanea previsione di posa di sottoservizi dell'area in cui questa potrebbe essere realizzata. Il lotto 6 è il lotto appunto della parte dissenziente. A queste tre punti di articolazione dell'osservazione, sia in fase istruttoria sia in fase di valutazione da parte della commissione urbanistica, è stato dato parere favorevole. Per quanto riguarda il punto 4, spostamento del limite dello standard verde pubblico previsto dai soggetti attuatori su area di loro proprietà pari alla larghezza prevista per l'accesso all'8-6 tramite trasposizione urbanistica di zona. Qui c'è una considerazione meramente urbanistica di valutazione del posizionamento del verde, ma soprattutto della determinazione del calcolo del verde. Rispondiamo di no, in quanto, non per non aderire, ma perché questa determinazione dello standard viene assorbito da quella che è stata una prescrizione fatta in sede di adozione da parte della Giunta Comunale di realizzare una pista ciclabile anche qui, praticamente mettendo a disposizione pubblica di più aree che pertanto possiamo considerare come standard di verde pubblico. Adesso vi faccio girare l'osservazione congiuntamente vi posso far girare anche quella che è la soluzione poi urbanistica in virtù di quelle che possono essere l'accoglimento delle osservazioni. Questa la parte.
Non ho capito se qualcuno ha chiesto una sospensione. Purtroppo ci mancano i mezzi in questo consiglio comunale. Per questo consiglio ci sono mancati i CD-ROM. Comunque, consigliere Galvani, è una discussione fuori sacco, ma per dirle che proprio questa mattina che io sono stato messo a conoscenza che non avevamo i supporti digitali per proiettare le immagini, che ho già chiesto a Rossi che nel regolamento venga fatta una modifica e tutti i progettisti che ci presentano da oggi in poi i progetti, se non sono accompagnati da supporti magnetici, non li accettiamo, perché allora abbiamo la possibilità di proiettarli, di farli vedere. altrimenti scannerizzarli, portarli su CV eccetera è un casino per noi, una roba abbastanza complessa.
Ma anche le osservazioni che facciamo sulla televisione si vedono, che così le vedono tutti, perché pare che ci mettiamo d'accordo quattro gatti qui di nascosto. E invece, beh, se fosse lì sopra, facciamo le indicazioni e si vede bene, quello che diciamo.
Questo va bene, ma sul fatto che siamo quattro gatti e ci mettiamo d'accordo, penso che sia talmente pubblico il fatto che non dà adito sicuramente a questi tipi di...
Abbiamo finito? Vedo che stanno...
Allora, anche in questo caso la proposta è di un accoglimento parziale della dell'osservazione, perché si accolgono i punti 1, 2 e 3 e si rigetta il punto 4. Si tiene appunto poi in conto di quanto detto dalla Commissione Urbanistica Consigliare, la quale recita, il verbale dice esattamente: la Commissione esprime parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni così come istruite dal tecnico per quanto riguarda gli aspetti tecnico-urbanistici. Per quanto attiene alla realizzazione delle opere di urbanizzazione richieste con l'osservazione, esse dovranno essere realizzate a spese dei richiedenti, in conformità al progetto urbanistico adottato. Nel caso in cui la realizzazione delle opere serventi il lotto numero 6 venga in tempi successivi al resto della lottizzazione, le stesse dovranno essere collaudate da un tecnico nominato dall'amministrazione con spese a carico dei lottizzanti del lotto 6. L'agibilità degli immobili del lotto 6 sarà subordinata alla completa realizzazione delle opere di urbanizzazione adesso relative. Quindi si accoglie parzialmente con le precisazioni della Commissione Consigliare. Il tecnico ha espresso parere favorevole inizialmente e anche rispetto, vero Geometra Rossi, favorevole anche rispetto alle valutazioni della Commissione Urbanistica.
Bene, allora prima di passare alla votazione c'è Bragion, prego.
No, una domanda sola a Geometra. E visto che comunque la parte dissenziente chiaramente se non procede con la costruzione, insomma, siamo costretti a rinunciare a una parte di verde pubblico. Io volevo sapere se quel che rimane di verde pubblico è sufficiente per quanto riguarda gli standard alla lottizzazione.
Sì, è fortemente sufficiente anche a coprire gli standard del dissenziente, in quanto gli standard solitamente i PRG sono moltiplicati per 5 mediamente, per cui ne abbiamo molti, insomma, anche in questo caso di questa lottizzazione qua.
Ah, ok, quindi sono elevati gli standard del PRG. Sì. Ok, grazie.
Altre osservazioni? Passiamo alla votazione. Allora, votiamo per l'accoglimento parziale delle osservazioni della ditta Cocco Maria Coccodari eccetera. Chi è favorevole?
14
favorevoli, contrari? Arrivato Ferro, sì, quindi confermiamo 14?
14, sì.
14 contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Bene, allora adesso passiamo alla votazione della sua interezza della delibera. Chi è favorevole?
14
contrari, nessuno, astenuti
4.
Delibera approvata. Passiamo al punto 7. Approvazione modifica al regolamento per assegnazione aree edilizia economica e popolare. E vogliamo solo leggere qual è questa modifica rispetto a prima? Un attimo, che la segretaria ha bisogno di...
Paolo.
Ah sì sì, vabbè, insomma è entrato, confermiamo che è entrato.
Sì, sì. È entrato. Bene. Durante questa di case nuove. No. Allora adesso vi leggo subito.
Sì.
Va bene. Allora, la modifica, allora, diciamo, sarebbe questa, è in sostanza tesa ad aumentare il reddito lordo complessivo del nucleo familiare per poter accedere all'assegnazione di queste aree per l'edilizia economico popolare. Allora, si propone di sostituire l'attuale edizione del BAN, cioè del regolamento, con quanto segue. Che le famiglie, cioè, devono fruire di un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare, anzi questo è il testo precedente, che andrà ad adibire, che andrà ad abitare nell'alloggio assegnato, non superiore, non deve essere superiore al limite fissato per la concessione dei benefici del settore dell'edilizia residenziale pubblica della legge regionale del numero 2 del 99, che in pratica era 51.646 euro. E invece adesso si dice fruire di un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare che andrà ad abitare nell'alloggio assegnato o ceduto, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457 del 78, non superiore per l'anno 2011 ad euro 65.000 e non inferiore ad un settimo di detto limite di reddito. Tale importo va rivalutato annualmente in base alle variazioni, alla variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie, degli operai e degli impiegati. E poi deve essere riformulato per adeguare a questa modifica anche l'altra parte del regolamento, la parte finale dell'allegato F e del comma 1, come segue. Gli assegnatari possono chiedere in alternativa alle modalità di calcolo di reddito di cui alla lettera A, dalla lettera E di cui si calcolo normale, la quantificazione di questo limite con la procedura prevista dall'ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente. Però in questo caso il valore dell'ISEE non deve essere superiore al 50% dell'importo limite massimo, che abbiamo visto erano 65.000, né inferiore al 50% di quello minimo, che abbiamo detto che era, doveva essere inferiore a un settimo del limite di reddito. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale presentata prima della data del bando. In questo caso si chiede anche la doppia votazione per l'immediata eseguibilità.
Bene, osservazioni, interventi? Ragione, prego.
No, anche qui una domanda, una curiosità. E la cifra di 65.000 euro è tassativa prevista per legge o si può aumentare volendo? Domanda.
Abbiamo un po' guardato intorno come hanno fatto altri comuni, è il massimo che abbiamo trovato. Mm-hmm. Poi abbiamo guardato il comune di Verona.
Ok, quindi è un parametro che avete scelto.
Sì.
Vabbè. Grazie.
Se non ci sono altre votazioni.
Abbiamo scelto tenendo conto della richiesta che facevano le aziende che devono vendere questi appartamenti e non ci riescono, e cercando di capire anche negli altri comuni vicino a noi quali sono i valori più o meno che adottano loro, per cercare di fare una cosa che stia, insomma, nella...
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
Unanimità.
Passiamo alla doppia votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Unanimità.
La proposta delibera è approvata, scusate. Il punto 8 viene ritirato, sì. Quindi io ringrazio Rossi che sta... E sì, prego, poi saluto.
Per chi ci va e non c'è già stato, buone vacanze.
Grazie, grazie a tutti, vi saluto e buone vacanze. Anche da parte mia, buonasera.
Ciao. Non l'hai detto? Della conferenza di servizi non l'hai detto? Che non c'è domani? C'è solo...
Che è solo giunta.
Non c'è la giunta?
No, mica sono il municipio, se vuoi venire a Catania.
tirato fuori il campo, ha preso il campo di ieri, è tuo il pilota.
Sono in comune, non ci sono. Dalle 8 e mezza sono in comune.